iniziare.
Si presenta il testo del prefetto Antonio Manganelli. Sì.
Buongiorno, buongiorno. Vuole leggere per la formula a voce alta?
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
Dirca le sue generalità.
Antonio Manganelli, nato ad Avellino l'8 dicembre del 1950.
Benissimo, deve rispondere alle domande che le rivolgerà il pubblico ministero.
Buongiorno. Senta, può iniziare illustrando quale funzione svolgeva all'epoca dei fatti, cioè nel luglio del 2001?
Sì, dunque, dal giugno del 2000 al novembre del 2001 sono stato direttore centrale della Polizia Criminale. La Direzione Centrale della Polizia Criminale è il punto di riferimento centrale delle strutture investigative e di controllo del territorio della Polizia di Stato e anche delle strutture investigative delle altre forze di polizia nelle proiezioni internazionali. Mi riferisco ai canali Interpol ed Europol e un contenitore dei servizi di analisi sulle fenomenologie criminali, e quindi questa era la materia di cui mi occupavo a quell'epoca.
Ecco, proprio partendo da queste competenze del settore specifico, in che modo ha avuto modo di occuparsi dell'evento G8 che si organizzava a Genova?
Sì, io proprio in ragione delle mie specifiche competenze ebbi incarico dal capo della polizia circa un mesetto prima della celebrazione del vertice G8 di disporre una serie di servizi di investigazione e di informazione all'interno dell'area che sarebbe stata poi delimitata come zona rossa, una sorta di bonifica di quel territorio. E questo incarico nasceva da una riflessione che era stata fatta. Ci si accingeva a disporre la chiusura rispetto all'esterno della zona rossa, un perimetro di circa 7 chilometri, ma la blindatura rispetto a insidie provenienti dall'esterno, anche di matrice eversiva o terroristica, non era evidentemente sufficiente per prevenire insidie dall'interno di quell'area, perché in effetti, pur blindata, quell'area era una vera e propria città di circa 30.000 abitanti e come ogni città aveva pregiudicati, persone che avevano denunciato possesso di armi, possibili potenziali malintenzionati, e quindi fu deciso di disporre una serie di servizi di investigazione da attuarsi anche con perquisizioni e, se ce ne fossero stati i presupposti di legge, anche con perquisizioni per blocchi di edificio, oltre che attività di ispezioni di luogo, di controllo, di osservazione, di censimento di pregiudicati, insomma tutte quelle attività che potessero prevenire fatti dannosi, attività non comprensive di quelle di ordine pubblico e di quelle di protezione individuale, mi riferisco alle scorte delle personalità che non rientravano nella mia competenza. Quindi ho disposi con un'ordinanza che il direttore del servizio centrale operativo, il dottor Gratteri, dirigesse, pianificasse queste attività, suggerendogli appunto che si svolgessero attraverso sopralluoghi, controlli, censimenti, quello che ho detto finora, con particolare riferimento a quegli stabili che insistevano lungo l'area lungo la quale erano previsti i passaggi dei cortei, delle delegazioni, delle personalità interessate al vertice. Il direttore del servizio centrale operativo fece a sua volta un'ordinanza in cui dava disposizione alle persone che avrebbe interessato per lo svolgimento di questi servizi della mia disposizione. Nello stesso incarico che io ebbi dal capo della polizia era anche prevista un potenziamento del servizio dei controlli del territorio, questa volta non più e non solo nella zona rossa, ma anche in quelle aree adiacenti a cerchi concentrici rispetto alla zona rossa, che furono definite zona gialla e zona verde, con un consistente impiego di reparti prevenzione crimine. In buona sostanza, io disposi che l'ufficio prevenzione generale della questura, in buona sostanza la centrale operativa da cui dipendono le volanti, fosse potenziata con un supporto del numero di uomini che avrebbe poi quantificato il questore di Genova. Così come avevo dato incarico al direttore del servizio centrale operativo, dottor Gratteri, di pianificare i servizi investigativi, di sollecitazione informativa, anche di sollecitazione di fonti confidenziali per prevenire insidie all'interno della zona rossa, così disposi che il direttore del servizio controllo del territorio inviasse un congruo numero di personale dei reparti prevenzione crimine per potenziare le volanti di Genova. Mi pare che la richiesta del questore fu di 300 uomini e 300 uomini gli furono dati. Questo è un po'.
Ecco, concretamente, diciamo il settore di competenza specifica, se ho ben inteso, era relativo agli interventi, diciamo, nella zona rossa. Può meglio precisare, diciamo, quando lei ha fatto riferimento a queste distinzioni, parlando delle competenze, accennando del servizio centrale operativo e del servizio di controllo territorio. C'era una dipendenza diretta, ecco, rispetto a lei in particolare, rispetto a quali tipi di servizi?
Dunque, entrambi la direzione centrale della polizia criminale era costituita da 8 servizi. Uno di questi è il servizio centrale operativo, un altro è il servizio controllo del territorio, uno diretto da un dirigente superiore, dottor Gratteri, l'altro dirigente diretto da un altro dirigente superiore, il dottor Morselli. Il servizio operativo era ed è il punto di riferimento centrale delle strutture investigative della Polizia di Stato. Il servizio controllo del territorio è il punto di riferimento centrale delle strutture che curano il controllo del territorio della Polizia di Stato e che in buona sostanza sono le volanti della Polizia e i reparti prevenzione crimine. Reparti prevenzione crimine che furono mandati a Genova per supportare la questura di Genova e dunque dipendevano dall'ufficio prevenzione generale, squadre mobili e strutture investigative varie e personale del servizio centrale operativo che fu mandato invece a supporto dell'attività investigativa, che vedeva nel direttore del servizio centrale operativo il direttore, il pianificatore delle strategie, delle tattiche di questo ufficio.
Senta, a Genova concretamente quali funzionari lei inviò per questi compiti?
Io non detti incarico di andare a Genova a questo o a quel funzionario, incaricai i due direttori del servizio di seguire personalmente la vicenda o attraverso dirigenti da loro delegati. In effetti il direttore del servizio controllo del territorio, il dottor Morselli, mandò sul posto il primo dirigente, dottor Maiorano, e poi una serie di dirigenti e funzionari di reparti prevenzione crimine. Il direttore del servizio centrale operativo, il dottor Gratteri, mandò sul posto, intanto andò lui personalmente sul posto nella immediatezza della mia ordinanza per rendersi conto dei servizi che sarebbero stati poi svolti. Poi mandò sul posto il dottor Caldarozzi, all'epoca primo dirigente, dirigente di una delle divisioni in cui era strutturato il servizio centrale operativo, e un paio di giorni prima del vertice poi andò di persona anche il dottor Gratteri. Erano poi coadiuvati da una decina di funzionari anche di squadre mobili non territoriali, diciamo, prese un po' sul territorio.
Ecco, parlando più specificamente del servizio centrale operativo, può descrivere i rapporti di questa struttura centrale con gli organismi territoriali e se è in grado di specificare quanti e quali forze provenienti proprio dal servizio centrale erano presenti a Genova?
Dunque, per quanto riguarda i rapporti tra il servizio centrale operativo e le squadre mobili, c'è una funzione di monitoraggio che svolge il servizio centrale operativo delle attività delle squadre mobili, e se esistono le condizioni e le necessità anche un'attività di raccordo operativo di quello che svolgono, cioè indagini svolte in più parti del territorio nazionale da diverse squadre mobili possono suggerire l'opportunità di un loro coordinamento, e questo è chiamato a fare il servizio centrale operativo, che può anche supportare le attività delle squadre mobili. Quindi una funzione di monitoraggio delle attività delle squadre mobili e di tutte le altre strutture investigative della Polizia di Stato in Italia, che cosa ciascuno sta facendo in questo momento storico sul piano investigativo. Due, una funzione di raccordo, di coordinamento laddove ne esistano le condizioni, i presupposti e le esigenze. Tre, una funzione eventuale di supporto laddove una squadra mobile, magari impegnata in un'indagine complessa e non autosufficiente per svolgere questa attività, può richiedere, come a volte richiede al servizio centrale operativo, l'invio di esperti in questo o in quel settore per aiutarli e per supportarli in questa attività.
Ecco, diciamo, questo è un quadro astratto, statico, su quello che sono.
È un quadro molto concreto, che è quello che si svolge quotidianamente dall'epoca della sua costituzione, essendo io un socio fondatore, e il quadro che ho disegnato.
Un quadro astratto e statico, se si crede, delineato, diciamo, le competenze, che cosa può, diciamo,
cosa vuol dire un quadro astratto? Vuol dire un quadro generale, quadro, in cui si convoca.
Il quadro astratto, nel senso che non è collegato ai fatti di causa, nel senso. Lei sta delineando, diciamo, le competenze e sta dicendo, sì, in genere cosa succede, diciamo, cosa dovrebbe succedere.
Certo. Nel caso di specie, il direttore del servizio centrale operativo, avendo avuto incarico di censire i pregiudicati presenti in un'area con una densità abitativa di circa 30.000...
Tengo presente la seconda parte della mia domanda, cioè in particolare quali forze erano presenti a Genova in quei giorni, per cui il problema del quadro statico è questo.
Il direttore del servizio centrale operativo, avendo avuto incarico di provvedere ad un censimento della popolazione che poteva presentare qualche motivo di attenzione da parte delle forze di polizia, perché magari persone che avevano denunciato possesso di armi, magari persone pregiudicate, magari sospetti di presenza di latitanze, magari suggerimenti dell'ultima ora di questa o quella fonte confidenziale che ci potessero essere delle insidie, come dicevo in particolare per quanto riguarda gli edifici lungo i quali si sarebbero snodati i cortei delle delegazioni e delle personalità presenti al vertice del G8, a dopo aver fatto un sopralluogo e aver essersi reso conto del tipo di lavoro da fare, lavoro che sarebbe iniziato, questo non l'ho detto prima, il 1° luglio, quindi diciamo una ventina di giorni, forse qualcosa di meno, prima dell'inizio del vertice, ha quantificato il numero di squadre alle quali sarebbe stato distribuito il lavoro proprio da un punto di vista topografico, e di conseguenza ha investito parte degli uomini del servizio centrale operativo, non le so dire quanti, ma credo che in tutto tra uomini del servizio centrale operativo e di squadre mobili aggregate da tutta Italia fossero alcune centinaia le persone, non vorrei sbagliare, ma credo oltre 300, potrei non dare un numero esatto, ma erano sicuramente più di 10 funzionari ed era certamente personale in servizio presso il servizio centrale operativo, ma anche e potrebbe essere soprattutto in servizio presso squadre mobili, di cui il direttore del servizio centrale operativo richiese l'aggregazione temporanea per un certo numero di giorni alla direzione centrale del personale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, perché fossero inviati in missione a Genova.
Ecco, combinando diciamo quelle che sono le competenze con i dati concreti, le volevo chiedere più in particolare, poiché in quei giorni era presente a Genova il direttore del servizio centrale operativo, sì, ed era presente anche il vice direttore del servizio centrale operativo, quindi i vertici del servizio erano in loco ed erano presenti anche altri funzionari della struttura centrale, però per svolgere i compiti che lei adesso ha illustrato, generali, e per sì, coordinare diciamo tutto questo complesso di uomini che era necessario, possiamo dire che questa struttura, che è una struttura centrale, si avvaleva dell'apporto appunto di una serie di funzionari tratti da che comparto diciamo della sì, polizia?
In un certo senso è così, e però nella modo di agire del servizio centrale operativo, ma anche alla luce di una direttiva ben precisa che fu data dal ministro dell'interno che nel 1996 era Giorgio Napolitano, il servizio centrale operativo non avoca mai a sé direzioni di alcunché, nel senso che svolge sul territorio sempre funzioni di supporto.
Mi scusi.
Dunque, nelle attività di polizia giudiziaria, essendo a Genova, la leadership è comunque della squadra mobile di Genova, supportata da una serie di altri funzionari e di personali sotto il raccordo del servizio centrale operativo.
Le chiedo, può darsi che sia il concetto che lei ha espresso, mi sembrava leggermente diverso. Le ricordo una frase abbastanza efficace che lei aveva riferito quando era stato sentito l'indagine. Lei disse: il servizio centrale operativo è un po' come dire la casa madre delle squadre mobili.
Mi scusi Presidente, è una contestazione che mi ha fatto il testimone?
Sì, a pagina 3 delle trascrizioni delle sommarie informazioni che ha reso. Ma naturalmente il servizio centrale operativo non può, come dire, la casa madre delle squadre mobili, il quadro regia delle squadre mobili. Dunque, per questa attività il dottor Gratteri si avvalse di proprio personale e di personale, nel senso di funzionario personale di ogni ordine e grado delle principali squadre mobili, ma credo di varie squadre mobili dell'intero territorio nazionale. Quindi,
Presidente, mi perdoni, la contraddizione?
Esattamente. Infatti, io ho esordito dicendo, può darsi che il concetto espresso oggi sia lo stesso. A me sembra una sfumatura leggermente diversa. Chiedo al test se
non è assolutamente diverso, è esattamente quello che ho detto. Cioè il servizio centrale operativo è la casa madre ed è il quadro regia delle squadre mobili. Nella funzione di casa madre e di quadro regia, appunto, quella struttura centrale che fa il monitoraggio, che fa il raccordo, che fa il supporto. E quindi, essendo casa madre, la squadra mobile che ha bisogno chiede alla mamma di intervenire e la mamma, servizio centrale operativo, manda degli uomini. Naturalmente, se gli uomini sono 300, non è che li prende all'interno del servizio centrale operativo, dispone l'invio in missione aggregato alla squadra mobile di Genova di altro personale. Quindi è quello che ho detto.
Ecco, mi sembrava che si fosse perso, diciamo, nella sua descrizione astratta, questo quadro, diciamo, di regia, di raccordo comunque concreto. Mi sembrava di...
È importante, anzi, ci mancherebbe. È un quadro importante, il quadro regia e di raccordo, perché, insomma, il servizio centrale operativo è anche una struttura costituita da ufficiali di polizia giudiziaria di grande specializzazione, quindi sono anche particolarmente richiesti dagli uffici territoriali per supportarli in indagini anche più complesse. Di
adesso comunque arriviamo poi nel concreto. Lei come ha seguito gli avvenimenti che sono successi a Genova in quei giorni? Era oltre, diciamo, a questo quadro generale di organizzazione che è stato formalizzato in provvedimenti, lei concretamente si è tenuto informato e come, quali?
Sì, io sono, come ho ricordato, ero il direttore centrale della Polizia Criminale, quindi come direttore centrale della Polizia Criminale non ho partecipato alla organizzazione dei servizi di sicurezza relativi al vertice G8 che rientrano nella competenza di altre direzioni centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Peraltro nei giorni del G8 io ero impegnato in Puglia e lì sono stato nelle province di Lecce e Bari, proprio nei giorni in cui poi avvenivano anche gli incidenti, la morte di Carlo Giuliani e quant'altro. Sono tornato a Roma il sabato e nei giorni precedenti ho avuto alcune telefonate credo soltanto il dottor Gratteri, non ricordo se anche il dottor Caldarozzi, che mi davano, quindi come dire, sempre via telefono, mi davano notizie di come stava andando la loro attività, quindi mi rendevano conto degli arresti che venivano effettuati all'interno della zona rossa, mi sottoponevano il tipo di impegno che si stava facendo, ma insomma direi ordinaria amministrazione di un lavoro che ritengo a posteriori anche piuttosto dignitoso, quello che è stato svolto e di cui mi si dà atto.
Ecco, nella giornata del sabato,
sì,
che è la giornata che si mostrava più impegnativa, non solo perché seguiva il venerdì dove era successo l'incidente che lei ha appena menzionato, ma perché si attendeva l'organizzazione della manifestazione finale. Sì. Lei ha avuto modo di parlare con il suo delegato, con il direttore del servizio centrale operativo,
sì,
fare il punto della situazione, si ricorda?
Dunque, guardi, io nel corso della giornata di sabato, io peraltro ero in Puglia anche la mattina del sabato, io sono arrivato nella tarda mattinata, ho sentito un paio di volte nel corso della giornata il dottor Gratteri, che più o meno mi ha raccontato, ricordo che mi ha raccontato di un furgone che distribuiva dei bastoni e che le forze di polizia stavano cercando di fermare. Ecco, mi ha dato un po' di informazioni, un paio di telefonate. Poi ho avuto una telefonata la sera che mi preannunciava la perquisizione alla scuola Diaz.
No, volevo tenere un po' più in generale, prima di andare forse a fare riferimento a degli avvenimenti o degli episodi specifici. Le ho chiesto il sabato, dato che era una giornata finale, ma era una giornata che si preannunciava probabilmente piena di problemi. Avete avuto modo di fare il punto della situazione, no, ovviamente dal punto di vista delle vostre competenze?
No, perché era una giornata che si preannunciava intensa e ricca ovviamente di tensioni. Era l'indomani dalla morte di un povero ragazzo nel corso di una manifestazione, quindi insomma capisco la gravità, ma come dire, non era una giornata, vorrei dire tra virgolette, perché si capisca, importante per me, nel senso che io stavo facendo un'altra cosa, io ero impegnato in un'attività in Puglia, quindi siccome io il lunedì dovevo allontanarmi almeno per una settimana, cosa che in effetti ho fatto il lunedì successivo, avevo il sabato e qualche ora della domenica per terminare il lavoro che stavo facendo, quindi ho sentito il dottor Gratteri un paio di volte, ma in effetti non mi ha riferito cose, no, non c'è stato un punto di situazione, anche perché non è che dovevo farlo io il punto.
Chiedo
di
scusa,
situazione.
Le chiedo questo perché lei non presenta Genova, è impegnato su altri fronti, ha però questo delegato in posizione, in prima linea a Genova. Il sabato era, come mi sembra di poter dire obiettivamente, una giornata critica. Nelle vostre conversazioni lei in particolare ha dato direttive, indicazioni che in qualche modo fossero aggiuntive rispetto a quelle già date, anche con i piani formali?
Assolutamente no.
E per converso,
non ho dato direttive aggiuntive, ma non è stata neanche per me una giornata particolare né oggetto di particolari interlocuzioni che riguardassero Genova e il G8, di cui si interessavano altri soggetti, non io, e quindi per me quello che doveva andar bene, perché poi ognuno concentra la propria competenza sulle cose che ha seguito e per le quali ha avuto incarico, e che non ci fossero esplosioni di insidie all'interno della zona rossa che io, attraverso appunto quello che lei definisce il mio delegato, potessi essere nelle condizioni di prevenire. Quindi tutto sommato una situazione lusinghiera per quello che riguarda i risultati che si andavano ottenendo fino al venerdì all'interno della zona rossa. Di questo mi ha parlato il direttore dello SCO, il dottor Gratteri, ma credo in non più di un paio di conversazioni, perché non credo di aver avuto più di due telefonate.
Quindi lei non ha occasione di dare direttive aggiuntive. Le dicevo, per converso, le stavo chiedendo, le rappresenta il dottor Gratteri una situazione che potrebbe invece meritare ulteriore riflessione, tesa appunto a nuove iniziative in relazione, diciamo, al concreto svolgersi degli eventi? Voglio essere più esplicito e non credo di essere parziale dicendo che era per comunque le forze di polizia una giornata critica, insomma, lo è stata.
Signor Presidente, c'è opposizione a questo tipo di domanda. Per la terza volta si esprime una valutazione nella domanda dove si dice una giornata critica, il testimone recisamente nega che lo fosse, quindi il presupposto della domanda.
No, ma il testimone poi comunque ha letto i giornali, mi sembrava di poter.
Se legge i giornali il testimone, no, è un problema diverso.
No, voglio dire, come dato notorio, cioè mi sembrava.
Posso?
Ecco, prego,
rispondo. No, voglio dire, attenzione, no, non è neanche corretto dire che non la interpretassi io come giornata critica, ci mancherebbe. So bene che la giornata era critica e come, e tuttavia, non rientrando nelle mie competenze nulla di diverso dall'attività del Servizio Centrale Operativo e delle squadre mobili all'interno della zona rossa, quell'attività che ancora mi interessava, perché poi il sabato c'erano ancora delegazioni, c'era insomma il Presidente degli Stati Uniti, ci stavano delle situazioni delicate all'interno della zona rossa, quindi a me, non perché non ritenessi critico il contesto
generale, certo, ma io così avevo inteso la sua risposta, non perché se no sarebbe stato un paradossale disinteresse, è chiaro che lei rispondeva rispetto alle sue specifiche.